la rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno ascoltatrici e buongiorno ascoltatori, sono le 8.40 in punto di venerdì 29 novembre. Noi abbiamo qua di fianco a me Giorgia.
Buongiorno a tutti, e Sofì in regia come sempre Sophie, prontissima.
Grandissima Sofì. Allora noi siamo, io sono Matteo, scusate se non mi sono presentato. Ricordiamo che oggi cosa succede? Prima notizia principale, Black Friday. Ragazzi, io non lo sapevo, mi è stato detto dai ragazzi qua in studio. Non lo
venerdì
sapevo.
Venerdì nero.
Non ne avevo la minima
per gli sconti, ma anche per
idea.
Lo sciopero purtroppo.
Interessantissimo, dopo capiremo
si
un po' come funziona.
Si parlerà infatti di sciopero generale dei trasporti, scuole sanità che metterà in crisi Milano per qualche ora, tensioni politiche in Italia e poi il caso Igas Viatek e poi parleremo anche
di guerra,
esatto,
Ucraina, Medio Oriente, la tregua che traballa un pochino in questo caso.
E
analizziamo.
In Australia, notizia shock, divieto di utilizzo dei cellulari agli under 16, chissà. Quindi attenzione. Ragazzi, questa è la rassegna stampa di Radio Yulm, seguiteci sui nostri social e rispondete su WhatsApp al numero 331 14 38 923.
Su Instagram, su TikTok, abbiamo un sacco di profili. Scriveteci, secondo me la domanda del giorno è: in Italia funzionerebbe una sorta di legge che vieta i social sotto ai 16 anni? Diteci, non lo so, siamo curiosi. Chissà. Adesso noi vi salutiamo perché dobbiamo andare con le notizie del giorno dei nostri quotidiani. Pazzesco, c'è il Black Friday. Comunque noi adesso iniziamo, non me lo ricordavo questa cosa del Black Friday, iniziamo con la stampa in realtà, che apre con Messina, UE salva contro con gli Eurobond. La LAD di Intesa San Paolo, BPM decidono i soci, Golden Power solo se a rischio la sicurezza nazionale. C'è un'intervista sugli scenari globali e il rischio del credito, appunto il nostro gruppo non farà da cavaliere bianco, parlano così.
La Repubblica apre con uno slogan, no slogan, Milano sia accogliente. L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, interviene sugli incidenti nel quartiere Corvetto. Salvini ha parlato di emergenza nazionale, invece che procedere per stereotipi bisognerebbe andarci a parlare con questi ragazzi, sì, ascoltarli.
Sì, 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 giusto. È Delpini che a pagina 12 della Repubblica decide proprio di fare una grande uscita, dove a Milano parla di giovani, di integrazione, chiede basta a questi catastrofismi che non servono per queste cose. Poi ne parliamo meglio a pagina 12, eh?
Esatto. Sempre politica, Lega, Fratelli d'Italia, lite continua. Salvini si dia una calmata. Nuovo scambio di accuse in maggioranza. Piccoli segnali di partecipazione.
Sì, anche il Corriere della Sera decide di aprire su questo titolo, scintille tra Lega e Forza Italia. C'è lite sul canone Rai, poi Tajani e Salvini frenano. Meloni e le tensioni, pranzo al Colle. Passa la fiducia al decreto fiscale. Nell'incontro, quindi riservato al Quirinale, si è parlato anche di manovra e guerra in questo caso.
Sempre Repubblica, c'è un articolo che parla della telefonata, la consigliera violentata a Meloni. Serve agire e non dare solidarietà. Sono bellissime e di fondamentale importanza le parole che la consigliera comunale di Genova, Francesca Ghio, ha rivolto a Giorgia Meloni. A pagina 21 della Repubblica c'è un servizio di Lignana e lo porto che è a tenere d'occhio.
Giusto, scusa, tornando sempre alla questione Tajani-Salvini, in primo piano sulla pagina 5 del Corriere abbiamo i due leader posti uno a fianco all'altro. Tajani prova a smussare, apprezzo Matteo ma ognuno rispetti l'altro. Sono queste le parole del leader di Forza Italia, mentre il capo leghista guarda a Fratelli d'Italia. Giorgia sa che noi siamo gli affidabili, Salvini non c'è bisogno di rimpasti.
Cambio quotidiano, il Fatto Quotidiano apre con l'editoriale di Marco Travaglio, che sembra molto molto tagliente. I fatti non esistono. Il triplo inciucio con scappellamento a destra l'ha fatto il PD, quindi non risulta. Neppure per dire che è cosa buona e giusta. Non se ne parla e basta, non è mai avvenuto. Fratelli d'Italia e PD, inciucio bis di guerra, più armi e nessun negoziato. Poi c'è un articolo riguardante il Bossolo ai francesi, il mostro di Firenze e il caso riaperto. Ecco i tre fatti nuovi, pagina 8 e 9 del Fatto Quotidiano.
Ma dai, allora dopo andiamo a provare a guardare qualcosa su questo, perché mi interessa, non... Ma il resto del Carlino invece decide di parlare di sciopero, apre su questo, il giorno delle piazze di CGIL e UIL. Non partecipa CISL, in questo caso allo sciopero del 29 novembre, stop di 8 ore, 4 nei trasporti, ma i treni comunque viaggiano. Appunto il TAR respinge il ricorso sulla precettazione, Salvini garantire la mobilità resta.
Sarà quindi un venerdì meno nero per i nostri...
Giusto, giusto. Ah, ma c'è il Black Friday, a me questa cosa continua a mandare
ragazzi,
fuori
sconti,
di testa.
Gli sconti.
Gli sconti, però ricordiamo sono a volte fregature, ovviamente tutti i radioascoltatori prestate molta molta attenzione quando fate un acquisto, noi dopo vedremo un po' di offerte.
Il Sole 24 Ore. Riforma fiscale. Il fisco prova ad ampliare il più possibile la platea del concordato preventivo biennale, con una lettera a 2 milioni e 200.000 partite IVA soggette alle pagelle fiscali. In particolare, l'invito è rivolto a 1 milione di presunti finti poveri. Partite IVA che dichiarano redditi inferiori a 15.000 euro all'anno, meno cioè degli stipendi che pagano i loro stessi dipendenti, spesso superiori a 20.000 euro. Quindi c'è qualcosa che non quadra.
C'è qualcosa che non va. Il Messaggero. Scusate, l'ultima volta il Messaggero apre con il Black non apre con il Black Friday, però in alto mette Black Friday, dai vestiti ai voli, truffe e finti sconti. Quindi ricordatevi, truffe, eh? Non ne parliamo più. Il Messaggero, sempre: Francia in crisi, rendimenti a livello della Grecia, manovra e UE, Meloni al colle, un pranzo riservato tra Mattarella dopo le fibrillazioni della maggioranza. La Premier terrà ad interim le deleghe di Fitto. Ancora tensioni tra Lega e Forza Italia. Oggi ci sarà appunto un Consiglio dei Ministri che parlerà soprattutto di questo.
Sempre sulle 24 ore, dati dell'INPS. Su 4,3 milioni di cittadini stranieri, l'87% lavora. Nel 2023 i cittadini stranieri comunitari e non presenti nelle banche dati dell'INPS erano 4,3 milioni. L'87,2%, più di 3,8 milioni di loro lavora. Il 7,3% è pensionato e il 5,6% riceve un sostegno al reddito.
Interessante, interessante. Libero, tornando allo sciopero, apre proprio così, oggi lo sciopero generale. Viene avanti Landini. CGIL e UIL provano a tenerci in ostaggio per la loro battaglia politica contro il governo. E al solito scelgono il venerdì. Contratti, sprechi e stipendi, tutte le magagne dei sindacati.
Sempre sulle 24 ore, Putin minaccia Kiev con missili Oreshnik. Ucraina, la Germania schiera in Polonia i missili Patriot. Poi avremo un approfondimento al riguardo super interessante.
Interessantissimo, interessantissimo.
Esatto. Poi, sempre sulle 24 ore, apertura di Lagarde sui dazi dell'Europa, tratti con Trump. Negoziare con Donald Trump su dazi e magari comprare americano. Aumentano gli acquisti di gas e armi.
Guarda, sempre il Corriere della Sera, tornando prima al tema della guerra, bombe in Ucraina sulle centrali di energia. 1 milione al buio, pensate un po'. Nuovi raid russi, oltre 200 missili e droni colpiscono l'Ucraina. Nel mirino ci sono appunto cosa? Le centrali nucleari. 1 milione di persone sono rimaste praticamente senza luce. E in molti casi manca anche l'acqua corrente. È una situazione davvero, davvero pessima quella che stiamo vivendo in questo momento.
Esatto. Cambio topic, la verità. Tajani torna alla carica, ma sbaglia bersaglio. Altro che fare lo Ius Scholae, tagliamo le cittadinanze facili. Molti sudamericani, grazie a Davide secoli fa, ottengono il passaporto pur non avendo mai messo piede nel nostro paese. L'articolo di Maurizio Belpietro, a pagina 5 della Verità, apre così: Forza Italia rispolvera l'idea di concedere la cittadinanza agli stranieri, a seguito di un ciclo di studi nelle scuole italiane. Non so perché il partito guidato da Antonio Tajani si dia tanta pena per la questione del cosiddetto Ius Scholae, che non mi pare essere in cima ai pensieri.
Ma visto che tu cambi topic, anch'io vorrei cambiare topic e parlare un po' di sanità. Cosa dice il Gazzettino? Parla di sanità migliore d'Italia, in Veneto. Sì, lo so, Giorgia è del Veneto, di Bassano del Grappa, peraltro, dove c'è un bellissimo ponte con questi 5. Applauso per Bassano del Grappa. Salutiamo tutti i nostri amici di Bassano.
Bassanesi vi amo.
Comunque no, dicevamo, in Veneto cosa c'è? La sanità migliore d'Italia, si riconoscono così quelli del Gazzettino. Un nuovo riconoscimento per la sanità veneta arriva dalla classifica stilata da Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Giorgia, cosa ne pensi? È così?
È così.
La sanità migliore d'Italia. Sempre il Gazzettino, ricordiamo, apre su manovra EUE, Meloni al colle, pranzo riservato con Mattarella, quindi sempre gli stessi titoli per il Gazzettino.
Il Mattino, il titolo è Caivano dalla legalità al futuro. Il commento: se lo Stato mette finalmente radici oltre la repressione. La frase più abusata dalla demagogia sulle aree sociali difficili del nostro paese è sempre: dove sono le istituzioni? Ieri nel Parco Verde di Caivano le istituzioni si sono viste. Continua a pagina 39 del Mattino. Poi, manovra e nomine in Unione Europea. Meloni da Mattarella, tregua nella maggioranza. E infine si parla sempre della stretta, migranti, ricongiungimenti, vietati prima di 2 anni.
Sì. Apparentemente questi sono i titoli principali. Tornando sul Corriere, ci sono anche dei piccoli trafiletti. Il caso Corvetto a Milano, 600 agenti in più chiedono. C'è uno stop alla stretta libertà di parola per i magistrali. C'è una attenzione, Liliana Segre che parla, dopo andremo a vedere meglio. Attenti alle parole, a Gaza crimini gravi, non un genocidio. Le parole a volte diventano clave. Così parla Liliana Segre in prima pagina, vedremo meglio dopo.
Parole sempre molto precise quelle di Liliana Segre. Il Giornale apre con l'editoriale di Vittorio Macioce. È il Black Friday ancora,
anche
quella
lui,
rimostranza in allegato.
Tutti,
esatto.
Tutti quanti. Adesso Giorgia, scusaci, ma abbiamo una canzone? No, No, in realtà no, scusate, c'è un timer sbagliato. No, in realtà dovrebbe esserci la canzone, dovrebbe esserci la canzone Miley Cyrus, The Climb. Andiamo con questa.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying.
Europeo chiede all'Unione Europea di rafforzare il loro sostegno militare all'Ucraina, anche attraverso la fornitura di aerei, missili a lungo raggio, compresi i missili Taurus, l'abbiamo visto negli articoli della Repubblica.
Sì.
Lo si legge poi nella risoluzione approvata a Strasburgo che accoglie con favore la decisione di Joe Biden, presidente uscente, di consentire all'Ucraina di utilizzare sistemi missilistici su obiettivi militari all'interno del territorio russo. Mosca però non demorde e lancia una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, mentre Vladimir Putin minaccia di colpire i centri decisionali di Kiev con un nuovo missile balistico Oreshnik.
Sempre sul tema internazionale Israele, adesso passiamo su un altro fronte, Libano, prime crepe nella tregua, Netanyahu se salta guerra intensa. Israele e Hezbollah denunciano appunto violazioni della tregua da una parte e dall'altra. Ci sono stati almeno 21 morti in questo momento a Gaza, mentre Netanyahu appunto dice che ci sarà una guerra intensa se Hezbollah non rispetterà questa tregua. Ci sono sospetti nel sud del Libano appunto per degli spari.
Sempre tesa la situazione, sempre
tesa. La tregua è molto fragile in questo momento, perché appunto gli israeliani denunciano Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco. In Libano la tregua appunto è in bilico e sono stati vietati gli spostamenti a sud della linea dei centri abitati fino a un nuovo avviso appunto di Hezbollah. Israele, c'è un'altra notizia, Israele che spara sui civili che tornano da sud. Anche in questo caso la situazione è molto tesa, e chi parla appunto Liliana Segre sul Corriere, pagina 11, negli esteri, genocidio, la parola malata. A Gaza non ne ricorrono i caratteri tipici, mentre sono evidenti crimini di guerra contro l'umanità, commessi sia da Hamas che dalla Jihad, sia dall'esercito israeliano. Quindi abbiamo parole forti per Liliana Segre, che in questo caso commenta che è stato una sorta di complesso di colpa collettivo prodotto dalla storia dalla storia che si scioglie in un rabbioso sfregio liberatorio verso lo Stato ebraico di Israele.
Sempre, sempre forti le parole di Liliana Segre. Procederei poi con un approfondimento sulle tensioni politiche più a livello locale. Nell'area c'è ancora tensione tra i politici italiani, che non perdono occasione per mandarsela a dire. Di fatto è acceso lo scontro tra Forza Italia e Lega durante la commissione di bilancio. Prima Forza Italia ha votato contro il taglio del canone RAI proposto dal Carroccio. Poi il partito di Salvini ha ribattuto con i senatori che hanno bloccato, astenendosi, una proposta dell'azzurro Claudio Lotito sulla sanità in Calabria. Nessuna ripicca, non litigo con nessuno e non c'è nessun problema. La maggioranza è solidissima. La sinistra non si faccia illusioni, andremo avanti fino a fine legislatura. Più duro invece Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, non serve una verifica di governo, ma la Lega dovrebbe darsi una calmata. Lancia quindi una stoccata a Salvini. Fa un po' il paraculetto e dice che nel programma c'è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l'emendamento bocciato sul canone RAI.
Sì, sì, ieri ho sentito questa cosa sul telegiornale, mi ha un po' scosso all'inizio, però poi ho capito che erano le parole appunto di Nevi, pensavo fosse proprio il servizio del telegiornale che parlava di paraculetto, però alla fine no.
C'erano proprio dei titoli sul giornale, paraculetto.
Sì. No, ma molto, molto interessante. Lo sciopero invece, scusa, se passiamo un velocissimo allo sciopero generale di oggi, si fermano scuola, trasporti e sanità, orari e servizi garantiti. C'è una guida appunto che ci spiega, gli aerei che si fermano dalle 10 alle 14, ci sarà un'eventuale chiusura delle scuole. L'obiettivo infatti è quello di chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese. Non partecipa CISL, in questo caso, allo sciopero di oggi, dove i trasporti si fermeranno per sole 4 ore dopo la precettazione decisa da Salvini. Il TAR appunto ha respinto il ricorso di alcuni sindacati, mentre non si è ancora espresso quello di CISL e UIL.
Un venerdì nero in tutti
i sensi, in tutti i sensi. Se vogliamo parlare, scusate, l'ultima volta di Black Friday e dintorni, dovete stare attenti a evitare questa potentissima leva di acquisti impulsivi. C'è una grande foga per questa giornata, attenzione.
E tra l'altro oggi sul blog di Radio Yulm uscirà un articolo riguardo il Black Friday, quindi
seguitelo.
E magari leggete, perché saranno approfondimenti interessanti.
Sì, seguiteci anche sul blog, ragazzi.
Esatto. Cambio argomento, parliamo di sport, parliamo di tennis. Oh. Iga Świątek, dopo il trionfo della settimana scorsa della Coppa Davis,
mitici.
Sia femminile che maschile, quindi un
pazzesco.
Grande tennis italiano.
Prima volta al mondo, prima volta nella storia italiana che succede una cosa
simile.
Seconda
volta di fila che vinciamo la Coppa Davis.
Mai successo, sempre record su record in questo caso.
Esatto, siamo fortissimi a livello mondiale. Comunque, la numero 2 del tennis mondiale femminile e 4 volte vincitrice del Roland Garros, Iga Świątek, è stata sanzionata con una sospensione di 1 mese. Dopo un test positivo per una sostanza vietata effettuata ad agosto. La giocatrice, tra l'altro, in classifica ATP è sopra la nostra Jasmine Paolini.
Ma dai.
Esatto, però dopo questo stop di 1 mese potrebbe esserci qualche cambiamento.
Sicuramente.
La cosa per fortuna è che il suo stop è uno stop regolamentato più da un misunderstanding, quindi Litia conferma che la tennista polacca ha accettato una sospensione, quindi è una cosa accettata dalla tennista. Dopo essere risultata positiva ad una sostanza vietata, la trimetazidina, in un campione prelevato fuori competizione nell'agosto 2024. Il test è positivo, è stato causato dalla contaminazione di un farmaco regolamentato non soggetto a prescrizione, perché la poverina voleva dormire. In sostanza era melatonina, prodotta e venduta in Polonia. La giocatrice l'aveva assunto per evitare il jet lag per problemi di sonno, però a quanto pare è andato in combutta con...
Guarda, sono sempre casi un po' strani questi di doping, ti ricordiamo anche Sinner a marzo, questo esatto. marzo, quando tutto un putiferio si alzò
e
con
ancora
il,
adesso,
con il preparatore atletico.
Molti...
Ci spiace. Ma adesso passiamo un attimo alla Repubblica. La Repubblica che parlava di Milano, l'arcivescovo Delpini. A Milano serve più integrazione, basta con i catastrofismi. Zita Dazzi chiede appunto a Delpini, che lui appunto ha toccato con mano questa emergenza nazionale delle periferie, in particolare Corvetto. Delpini commenta: magari non siamo la soluzione di tutti i problemi, ma mi pare si possa parlare di un ghetto... non mi pare si possa parlare di un ghetto abbandonato dove non c'è niente. Il disagio dei giovani, che in questo momento sembrano mettere a rischio la sicurezza e la serenità dell'ambiente, andrebbe, diciamo, esplorato. Delpini vorrebbe capire un po' di più come si muovono, come funzionano questi giovani che sembrano quasi arrabbiati. Dazzi chiede: questi ragazzi arrabbiati che non riescono a integrare, le cosiddette baby gang straniere, sono un pericolo grave per questa città? E Delpini risponde: anche questa è una categoria troppo generica, in questi quartieri ci sono servizi capillari, in tanti quindi lavorano per creare una sorta di integrazione in questo caso. Quindi niente, l'articolo di Delpini mi sembrava molto interessante in questo caso, perché si stanno scatenando tantissime putiferie in questo momento.
A riguardo sì, a Corvetto, il caso di Corvetto.
Tre giorni di...
Cambierei proprio di nuovo argomento e tornerei più sul campo internazionale e partirei con un estratto audio.
The bill effectively empowers the minister to decide at a later date what platforms are in and out. And the other thing is like how this will actually work, how people are going to verify their ages is something that's going to be worked out later too. There's a trial of age assurance technology going on from now until the middle of next year. And through that process, they'll figure out what works, whether it's going to be sort of biometrics or if it's going to be, checking an ID or checking a bank card or looking at your activity and figuring out your age and everything like that. But there's still not a lot of detail about how it's actually going to work in practice.
Il reporter australiano Josh Taylor commenta così: non hanno ancora esattamente deciso quali piattaforme social rientreranno in questo decreto. Hanno già detto che YouTube non ne farà parte, ovviamente, perché è più riguardante le scuole, serve per le scuole.
Sì, può servire anche
esatto.
per scuola.
Il problema riguarda la verifica dell'età. Si sta sviluppando una tecnologia sperimentale al riguardo.
Su questo secondo me ci saranno un sacco di domande, perché le piattaforme avranno un anno di tempo per capire come attuare questo divieto, quindi... per applicare queste sanzioni. Però cosa succede? Non potranno obbligare gli utenti a fornire documenti di identità, appunto rilasciati dal governo, come passaporti, carte d'identità, patenti di guida, né potranno richiedere l'identificazione digitale attraverso il sistema governativo. Quindi non lo so, ci sono un po' di traballamenti su questa legge che è stata promossa appunto da poco, che prevede, ricordiamo, TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram soggetti a queste multe fino a 50 milioni di dollari australiani.
Il divieto è proprio in Australia e riguarda proprio i sedicenni, quindi ci sarà un'attenzione riguardo ai minori e riguardo proprio all'utilizzo dei social network.
Sì, vediamo, perché adesso il DDL è stato approvato ad entrambe le camere. Il sostegno e la nuova legge costringerà appunto la società dei social media ad adottare queste misure ragionevoli per impedire ai giovani e adolescenti di avere questi account. Si parla appunto di forte disagio che è criticato, perché certi dicono che potrebbero avere dei riscontri negativi il fatto che i social vengano tolti a quest'età ai giovani, dato che ormai si vive in questo tempo, si vive in questa società di media.
È anche vero che Instagram prova un po' a combattere la situazione chiedendo sempre l'età degli utenti che la utilizzano, però il problema è sempre riguardante l'onestà degli utenti e il problema della privacy, quindi tutto legato a dire la propria identità e confermarla, quindi è sempre un tema molto delicato.
Molto, molto, molto. Vorrei commentare un attimo una notizia estera di Musk: la caccia alle streghe di Musk attacca su X i funzionari federali pubblicando nomi e cognomi, gli oscuri dipendenti dati in pasto ai follower. E c'è chi si è già dimesso appunto in questo caso. L'obiettivo di lungo termine del suo dipartimento appunto è quello di licenziare centinaia di migliaia di dipendenti federali entro il 2026.
Sempre sulla verità invece abbiamo un articolo un po' di gossip. Le VIP esaltano il sesso in età matura, la bacchettona Gruber smentita dalle coetanee. Di Antonello Piroso, a pagina 21 della Verità, Lily Gruber denuncia la riduzione delle donne a orifizi che servono a far esplodere il piacere maschile. Eppure tante altre donne VIP e sue tante coetanee non vivono il sesso in modo così drammatico e polemico, anzi ne hanno riscoperto la bellezza proprio in tarda età e con gli uomini più giovani. Quindi è un articolo che verrà approfondito a pagina 21 della Verità, se volete ascoltarlo.
Ricordiamo, ieri c'è stato X Factor, ieri sera. L'hai seguito, Giorgia? Io ho seguito e ci sono state purtroppo l'eliminazione di Francamente. Peraltro, stranissimo, la più ascoltata su Spotify in questo momento, Francamente, eliminata in semifinale. Davvero strano, ha fatto un bellissimo discorso in chiusura, dicendo che è una sconfitta il fatto che ci siano due donne al ballottaggio in questo caso. È stato molto, molto bello. Adesso dobbiamo passare un attimo alla nostra rubrica, la nostra bellissima rubrica, l'essenziale, che ci accompagnerà in questo fine rassegna stampa. L'essenziale, non so se vi ricordate questa piccola rubrica. Andiamo.
L'essenziale. Introduzione. Fun fact, in Svizzera a confessare i fedeli c'è un Gesù virtuale creato con l'intelligenza artificiale.
Ma dai, cioè possono parlare con questo?
Esatto, siamo a Lucerna in Svizzera, nella storica cappella di San Pietro, con un'installazione chiamata Deus in macchina, permette ai visitatori di confessarsi a un Gesù virtuale.
Io non lo sapevo.
La frase apre con "La pace sia con te, fratello. Cosa ti ruba il tuo cuore oggi?" e permette risposte personalizzate in 100 lingue.
Oh, madonna.
100 lingue.
100.
È un progetto sperimentale che propone quindi un'interazione con un'intelligenza artificiale addestrata su testi biblici e teologici.
Ma dai, noi ricordiamo ai nostri radioascoltatori di scriverci al numero 331-1438-923, magari dirci se lo usano, se lo usano spesso, se non lo usano, noi saremo interessati ai vostri argomenti.
Sempre Nord Europa, siamo in Norvegia invece, c'è una città in cui è vietato morire e nascere.
Ma dai.
Perché le temperature sono talmente basse che la gente non si decompone in sostanza e quindi ci sono quindi dei problemi durante proprio magari il passaggio di malattie. Quindi c'è stato per esempio nel 1950, cioè c'era proprio una pestilenza e questi non decomponendosi, la pestilenza andava avanti, quindi era proprio un problema. Tant'è che gli ospedali, cioè se tu sei malato terminale, non puoi morire lì, quindi ti trasferiscono in un altro paese. Mamma. E tra l'altro se sei invece incinta, 2 settimane prima della prevista nascita del bimbo, devi cambiare ospedale.
Un po' un casino.
Città. È un po' un casino.
Male, malissimo. Adesso passerei da tutt'altra parte, andiamo in Corea del Sud. Una piccola guida alla Corea del Sud che ho portato qua per voi. Qualche informazione principale. Innanzitutto, in Corea il riciclo segue regole precise e può sembrare complesso all'inizio. In realtà no. I rifiuti si dividono in diverse categorie come plastica, PET, vinile, polistirolo, carta, alluminio, vetro, avanzi di cibo e rifiuti generici. Ogni materiale quindi ha un bidone specifico e tutto deve essere pulito e separato con cura, incluse le etichette. Ragazzi, ricordatevi che ci sono sanzioni fino a 1 milione di won. 1 milione di won per chi non riciclerà in maniera corretta in Corea del Sud.
Vale sia in Corea che in Italia, attenti alla raccolta differenziata.
È così, in Italia la raccolta differenziata è molto molto buona, in Corea del Sud le sanzioni sono dure. Ricordiamo, altra informazione sulla Corea del Sud: a novembre il clima è tipicamente fresco e secco, con temperature medie intorno ai 13 gradi.
Non quanto in Norvegia.
No, sicuramente no, durante il giorno però ci sono temperature intorno ai 9 gradi. Quindi abbiamo temperature un po' basse in questo periodo dell'anno. Il rischio di pioggia è basso in questo periodo, con prevalenza di cieli sereni e poco nuvolosi. Vorrei dare le temperature di oggi, che sono intorno agli 8 gradi, minime serali intorno agli 1 gradi, quindi abbastanza basse, con precipitazioni significative. Abbiamo un audio molto importante che manderei e dopo vi spiego perché. Se riuscite a capire, dopo vi spiego.
Difficile. 네, 안녕하세요. 저는 황은우 셰프라고 합니다. 저는 이태리 음식을 너무 사랑하고요. 특히 파스타, 피자 뿐만 아니라
interessante. Vorrei chiedere anche ai nostri amici di Morio Show, magari, esatto, se hanno capito qualcosa. Io ho capito tutto, ma
io
vi
no.
vi spiego un po' cosa succede. Questo Wang En Wo, da quasi 30 anni importa selezionatissime specialità italiane per diffondere quindi questa cultura enogastronomica in Corea del Sud, dal caffè ai gelati ai dolci. La sua appunto ricetta preferita, ringraziamo tutti En Wo. La sua cosa preferita sono i panettoni. Infatti nell'audio dice: io esporto soprattutto panettoni, ma anche gelati, dolci, pizza. E quindi niente, qui c'è questo è un Wang che ha conosciuto questo Dario dal 2004.
E con Wang è tutto, ragazzi.
Chiudiamo la rassegna.
Tutto. Grazie per averci ascoltato e per aver condiviso con noi le ultime notizie di oggi. Un ringrazio a Sofia in regia.
Grazie Sofia.
E a Matteo qui con me.
Grazie. Ragazzi, Giorgia, grazie anche a te, ti auguro una buona serata. Buona
anche
serata perché la giornata
buona
è lunga.
Buona giornata, ragazzi. Questa è la rassegna stampa di Radio Yulm, a venerdì prossimo.
La rassegna stampa di Radio Yulm.